Le notizie del mondo, cominciando con New York Times. Fidel Castro's eldest son commits suicide, Cuban media says.
Allora, anche il prossimo.
Castro's son kills himself after battle with depression. Euronews.
Euronews. Allora, traduzione. Adesso stiamo facendo una panoramica delle notizie mondiali, va bene? Lasciamo il capitolo notizie.
Sì.
Allora, la prima era New York Times. Dice il figlio maggiore di Fidel Castro si suicida. Seconda notizia di Euronews, il figlio di Castro si uccide dopo aver lottato contro la depressione. Ora, diciamo, il padre Castro, anche lui è morto tempo fa, anche lui è deceduto, e quindi il figlio, non è che lo amava il padre, però in certo senso era stato programmato dal padre. E questo è un suicidio che dà un messaggio chiaro a cosa porta una vita di comunismo. Cioè, è chiaro che suo padre era un padre padrone, non solo padrone dei figli, ma anche di Cuba e il comunismo sudamericano. Lui dopo l'uccisione di Che Guevara, lui è quello che è stato portabandiera del comunismo, dello stalinismo e marxismo, e voleva fare una specie di Unione Sovietica a Cuba, e Cuba, Sud America, eccetera. Sappiamo che ai tempi di Kennedy, in the Pig's Bay, in quella baia da maiali si chiamano a Cuba, hanno tentato di invadere Cuba, però è fallito l'invasione. E quindi questo suicidio c'è un messaggio molto chiaro. A cosa porta una vita di comunismo?
Mm-hmm.
A suicidio.
È vero.
Cosa ha concluso suo padre dopo tutte queste morti, uccisioni, torture, persecuzioni? I cristiani a Cuba perseguitati, eccetera. A cosa ha portato? Niente. Solo sofferenza. Tanto vale che si sottometteva alla egemonia degli Stati Uniti, che sono, diciamo, la Babilonia che controlla perlomeno questo emisfero di mondo, e bisogna sottomettersi, e c'è niente da fare, non è che ti metti a fare la guerra contro nazismo, comunismo e fascismo, no, ti sottometti al potere che c'è, non fai la guerra, non vivi di spada. Quindi il peso di un nome, un'eredità politica fallimentare, è troppo pesante. Padre morto e figlio si suicida. Figlio che non amava il comunismo, cioè faceva finta perché per far contento il padre. Diciamo, che aspettativa aveva questo figlio? Che scelte aveva? Un padre marxista, stalinista, un padre evidentemente che non si poteva rifiutare la sua volontà. Lui come figlio non poteva evitare queste cose, non aveva mai chiesto questa eredità politica, è obbligato ad abbracciare anima e corpo questo comunismo, un'ideologia sanguinaria di odio, marxismo, stalinismo, maoismo, una vita vissuta in una società, la cubana, fatta immagine e somiglianza del despota, cioè il padre carismatico Castro. Quando ho sentito che si è suicidato, già ho capito perché. Cioè, è un po' come tutti i dittatori del mondo, no? E, per esempio, Bruto, il figliastro di Cesare, che compartecipa al complotto e uccide Cesare. Ci ricordiamo di Svetlana Stalin, la figlia di Stalin, che è morta da poco, non è? È morta di cancro, la figlia Svetlana. Mi ricordo una cosa un po' parallela. Anche
si
lei
è suicidata anche lei?
No, è morta di cancro in America, però è andata in America, okay. E predicava contro il padre.
Ah sì?
Sì, padre padrone, Stalin. E quindi lei ha vissuto, Svetlana aveva vissuto in Russia, però aveva visto com'era mal guidata la cosa. Per esempio la madre di Svetlana Una volta ebbe una lite col marito Stalin, una grande cena così, mm-hmm. e si è messa a litigare con lui perché lei non era d'accordo col collettivismo, le cose mm-hmm. messe in collettivo,
in
come
comune,
anche
sì.
in tutta l'Europa orientale c'erano i collettivi, cioè queste grandi fattorie dove si ammucchiava tutto, il frumento, la granaglia, i legumi, tutto si ammucchiava e veniva distribuito in base ai parametri del comunismo. Quindi i comunisti prendevano di più, i non comunisti prendevano quasi poco. E questo collettivismo ha portato alla morte di 30 o 40 milioni di russi che non volevano il comunismo. Stalin li ha uccisi. Quindi dopo questa grande lite col marito, la madre di Svetlana, mm-hmm. Subito dopo si è suicidata perché sapeva che non poteva andare avanti così. Il marito l'avrebbe fatta fuori, quindi si è uccisa da sola, la madre di Svetlana.
Cioè la moglie di Stalin.
La moglie di Stalin, sì. Svetlana è andata negli Stati Uniti dove è diventata cristiana.
Mm-hmm.
E c'è una citazione di Svetlana che... negli Stati Uniti prima di morire disse che era impossibile di esistere senza avere Dio nel proprio cuore. Svetlana diventata cristiana.
Grazie Gesù.
Il figlio di Castro, non conosco bene la sua storia, dovrò investigare un pochino, però da quello che indovino, quello che mi sembra, che è uno che praticamente è morto il padre padrone. Cioè anche contrariamente alla sua volontà, lui era uno scienziato di energia nucleare atomica che suo padre Castro voleva usare per fare di Cuba una potenza atomica, cosa che grazie a Dio non è mai riuscita. E insomma lui era contro, non gli piaceva il comunismo, però nella sua mente sì, in certo senso doveva come accettare questa cosa, però sa come dice Romani 14, beato è colui che non si condanna in quello che approva. E lui approvava una cosa che non credeva, alla fine l'ha portata al suicidio. Il comunismo è come tutte le ideologie, fascismo, nazismo, religionismo, europeismo, americanismo, russismo e cinesismo, tutte le ideologie senza Cristo portano al suicidio, suicidio politico, suicidio finanziario, e in questo caso suicidio fisico. Va bene?
Sì.
Quindi
sì,
questo
sì.
È quello che... Questo è quello che vedo io in questo suicidio.
Ok, andiamo al prossimo?
Sì.
Il sussidiario. Ultima notizia di oggi, ultima ora. Crollo Bitcoin. Persi 100 miliardi di dollari in un giorno. 2 febbraio.
2 febbraio sarebbe ieri.
Mm-hmm.
Quindi ieri nei trasferimenti internazionali del Bitcoin, che è una cosa che ufficialmente è fatto per aggirare il dollaro, l'egemonia del dollaro, ma io credo che invece è una grande fregatura, perché è una moneta che esiste solo nella fede di chi ci crede. Va bene, una moneta, un Bitcoin costa 10.000 dollari circa. Adesso ha perso... Quanto è che ha perso? 100 miliardi di dollari in un giorno.
Sì.
Cioè io dico, fratelli ci hanno scritto dicendo, cioè, che buona idea Bitcoin, così evitiamo la moneta unica dell'anticristo. Ho sempre detto, non vi azzardate a spendere una lira, perché è una fregatura.
Alcuni hanno anche investito nel Bitcoin.
Fratelli?
Sì, sì.
Contro il mio suggerimento, fate come vi pare, fratelli. Ma...
L'hanno fatto prima di sentire, proprio.
Ok, fate come volete, ma io dico a tutti, non spendete mezza lira. Cioè un po' per la stanno facendo, la stanno pompando valore su per comprare un bitcoin, deve spendere 10.000 dollari, tutto un tratto diventa la metà o zero. Infatti ci sono dei posti, per esempio la Cina lo proibiscono, è proibito, allora la Cina ha capito, guarda, il semplice fatto che Soros uno dei portavoce, uno dei pilastri del nuovo ordine mondiale occidentale, tanto che lui non è contro, sappiamo da chi viene questo bitcoins. Avanti Angela.
Occhi della guerra. L'Europa si apre agli islamici ma non sa quello che l'aspetta.
E cioè la testimonianza di un tale Ahmed, che era un estremista islamico, Vuoi leggere un po' il suo testimonianza, cosa dice?
Ahmed era un estremista islamico. Voleva partire dalla Tunisia per combattere con Jabhat al-Nusra, il gruppo estremista che fa parte delle forze ribelli siriane in Siria. I suoi amici erano morti sul campo di battaglia e lui sentiva il dovere di rivendicare la causa di Allah. Poi ha sentito il messaggio del Vangelo e poco dopo Ahmed ha deciso di convertirsi al cristianesimo. Mi sono convertito dalla religione della guerra alla religione dell'amore, ci spiega. Ero pieno di rabbia e quando ho trovato il cristianesimo ho capito che potevo vivere in pace. Quando Ahmed inizia a parlare di terrorismo islamico in Europa, racconta: l'Islam in Europa è come un virus. Spiega senza battere un ciglio che se fosse europeo voterebbe i populisti. E quando viene a sapere che c'è chi accusa questi movimenti di essere razzisti, scoppia a ridere. Ahmed in passato credeva in una versione estremista dell'Islam. Credimi, conosco il vero Islam. Il Corano era il mio credo e conosco tutti i versetti. Secondo lui, il vero Islam è quello dei gruppi estremisti.
È quello che diciamo sempre.
Secondo lui, il vero Islam è quello dei gruppi estremisti.
Sì, dell'ISIS, eccetera. Quello è, quello è l'unico Islam che c'è, quello dell'ISIS, quello di Al-Qaeda.
E i musulmani moderati non sono veri musulmani.
Esatto, esattamente così.
Lui dice, non esiste l'Islam moderato, c'è il vero Islam e il finto Islam.
Perfetto.
Quello vero è dei gruppi come Daesh, ISIS. Belil dice di aver lasciato la sua religione di nascita, l'Islam, dopo aver capito che era falsa ed oppressiva. Ama leggere i libri europei, conoscere la ragione e la scienza, ma deve usare un profilo anonimo sui social perché ha paura di essere aggredito per le sue opinioni, nonostante la Tunisia sia uno dei paesi più laici del mondo arabo. Belil chiede, ma perché l'Europa si sta facendo questo? Sono
perché,
pazzi?
Perché è il nuovo ordine mondiale, perché è il Papa, perché è un piano, è un programma del nuovo ordine mondiale.
Si riferisce all'immigrazione islamica, ma non solo. La sua paura riguarda anche come gli europei trattano i temi del fondamentalismo e il terrorismo islamico. Pensa che tutte le religioni siano ugualmente false, ma non tutte ugualmente malevoli. I cristiani e gli ebrei non cercano di ucciderti per blasfemia. Cerca di capire perché gli europei sono così ostili al cristianesimo usando il pretesto della laicità e allo stesso tempo sono così attenti quando trattano l'Islam.
Perché è un piano del diavolo, il dio di questo mondo.
Nadia invece è una donna musulmana che lavora in politica. Lei si definisce moderata, non usa il velo e lavora per l'unico partito laico in Tunisia, quello di Nida Tunes, che compete con quello islamista dell'Ennahda. Non sopporta che l'Occidente abbia supportato movimenti come la Primavera Araba e le forze islamiste usando il falso pretesto della democrazia. Non sono democratici, sono islamisti che usano la democrazia per spargere il fondamentalismo. Sebra è poi convinta che accogliere in Europa i musulmani che si sentivano perseguitati dai regimi laici durante le Primavere Arabe sia stato un errore. L'Europa sta aprendo le braccia a questi islamisti e non ha idea di ciò che l'aspetta.
Amen. Praticamente questo non lo dico io, non lo dicono i cristiani, lo dicono gli arabi, gli musulmani.
Cioè i musulmani sinceri
I
te
musulmani,
lo dicono?
Sì, che conoscono i due lati. Questo dice, non credo in nessuna religione, credo che anche il giudaismo e il cristianesimo siano religioni false, però perlomeno non cercano di ucciderti. Quindi già solamente da questo punto di vista, diciamo, di un ateo, si vede la verità. Certo, non puoi sapere la verità parlando con un islamico programmato che vuole solo andare in giro a ammazzare tutti. O un cristiano che ovviamente difenderà la sua denominazione. Questo è un ateo. E ti dice che gli europei sono impazziti, dice, sono pazzi a ricevere queste... Stanno ricevendo il virus, praticamente sono talmente senza Dio gli europei che hanno perso il senso, il senno della ragione. Invece di seguire Dio, stanno seguendo Merkel, Matteo Renzi, stanno seguendo la cupola di Bruxelles, stanno seguendo i giornali. E il Signore cosa fa? Niente. E il Signore è lì che guarda, li fa fare. È una cosa che fa paura. Il Signore, come quando guardava Sodoma e Gomorra, non faceva niente. E l'Europa sta bevendo il suo veleno, sta bevendo i suoi virus, sta facendo entrare i propri assassini, sta facendo entrare questi estremisti islamici che saranno i loro boia, che li uccideranno sotto banco. Un po' come le camicie nere di Mussolini, le camicie marroni di Hitler, che facevano un lavoro sporco sotto banco, per poi questi tiranni andare ai microfoni a dire: oh, non dovete, non è, no, noi siamo per la democrazia, noi siamo per questo, noi siamo per quell'altro. Però sotto sotto invece sono loro che... Quindi questi islamici moderati che non condannano neanche troppo quelli ai musulmani radicali, perché nel loro cuore si sentono colpevoli, perché sanno che i musulmani radicali sono gli unici che stanno seguendo il Corano. Quindi li condannano, ma neanche troppo. E in qualunque momento, anche se dovesse raggiungere un mondo moderato islamico, in qualunque momento sorgerà un Khomeini, va bene, sorgeranno questi insegnanti islamici radicali, che il Corano dice così. E non ci vuole niente ad andare all'università a sobillare, a provocare ribellioni, andare lì dai universitari a spingere alla ribellione, perché il Corano dice, così dice il Corano, dice di uccidere tutti quanti che non sono islamici o schiavizzarli, dice esattamente così il Corano. E quindi dicendo che il governo islamico moderato è falso, ipocrita, bigotto, eccetera, e ci saranno sempre, non mancheranno mai gli ISIS e i radicali islamici. Cosa bisogna fare? Se l'Europa avesse un po' di sale nella zucca, che non ce l'ha, dovrebbero proibire che entri un solo Corano in Europa. Ma leggetelo sto Corano, branco di ciechi, talpe, politici ciechi che non siete altro. L'avete letto? Perché non leggete il Corano? Cosa state lì a leggere il Corriere della Sera e la Repubblica di Scalfari, che sono del nuovo ordine mondiale? Cosa state lì a leggere queste cretinate che i giornali vi dicono, che sono lavaggi del cervello per i fessi? Leggete, uno, la Bibbia, e due, il Corano. La Bibbia per capire che in effetti la Bibbia è la parola di Dio, perché è piena di profezie, se non altro per le profezie. Il Corano, perché appena leggi il Corano con una mente non programmata, il Corano è il più grande atto di accusa contro l'Islam. Quelli vogliono ammazzare tutti. Tutti, leggi il Corano, vogliono ammazzare tutti che non sono islamici o che non si sottomettono da bravi schiavi a pagare la tassa sulla vita. Cioè c'è una tassa nel Corano per la vita, per non essere ammazzato devi pagare una tassa, per non essere ucciso. Politici ciechi, quando si sveglieranno? Si sveglieranno come si svegliarono i gerarchi fascisti e nazisti a Norimberga, e neanche là si svegliarono. Alcuni morirono a Norimberga per la gloria di Hitler. Questa si chiama programmazione, lavaggio del cervello, schiavizzazione al nazismo, oggi all'islamismo. È colpa degli islamici. Gli islamici è gente, sono come i cattolici che non conoscono Cristo, e i protestanti, i cristiani che Cristo non lo conoscono. Perché sono cristiani? Perché gliel'hanno inculcato. Mica hanno un'esperienza con Cristo. Quando ci andranno a morire per Gesù, quelli non vanno. Armiamoci e partite voi, cristiani delle panche della domenica mattina. Gli islamici sono gli stessi, programmati da bambini, e quindi Islam. Alleluia. Io direi che
quindi
abbiamo...
qui abbiamo un estremista islamico convertito al cristianesimo, uno che era islamico è diventato ateo, e una islamica moderata, e tutti dicono che l'Europa si sta autodistruggendo.
È impazzita l'Europa.
Gli islamici capiscono perché l'Europa si apre agli islamici.
Ma gli islamici non capiscono come fa l'Europa a essere così imbecille. E perché? Bisogna andare all'ordine mondiale, che c'è il piano ricevuto dal capo, che è Satana. Qual è il piano? Islamizzare l'Europa per liberarsi dal cristianesimo, che il diavolo ci cerca da 2000 anni e non riesce. Il diavolo sa che in qualunque momento si sveglierà un John Wesley, un Martin Lutero, un San Francesco, un Don Bosco, il diavolo sa che porterà al risveglio il cristianesimo. Deve fermare il cristianesimo, anche se è morto al 99,99%. Il cristianesimo in Europa è morto, stramorto, putrefatto il cristianesimo in Europa. Però il diavolo teme anche il cristianesimo morto al 99%. Il diavolo è terrorizzato perché quel 99%, c'è 1% che è ancora vivo, io, te e qualcun altro.
Amen, amen.
Terrorizza, allora preferisce avere la queste quelle orde islamiche che arrivano con le cimitarre e vogliono ammazzare tutti. E un ordine mondiale cieco, stracieco, ultracieco, che gli va dietro al diavolo, come quei demoni che seguono Satana nell'inferno, così questi un ordine mondiale, questa zizzania, questi politici, Matteo Renzi, Merkel e compagnia bella, meglio dire compagnia brutta, che seguono così come seguivano, dice, ma come fanno a essere così pazzi? E come seguivano Hitler? Come seguivano Mussolini? Come seguivano le dittature? Perché il mondo senza Cristo è un mondo senza saggezza, senza non sa dove va, senza bussola. Se non hai Cristo seguirai un Corano, un induismo, un comunismo. Serve Cristo. Angela.
Grazie Gesù. Andiamo alla prossima notizia da Sputnik News. Orban ammira Putin e costruisce una Russia in miniatura sul Danubio.
Vedi come è cambiata l'Ungheria,
Yeah.
L'Ungheria che alla caduta del comunismo, l'Ungheria era un portabandiera contro il comunismo, che quando alla Russia mandava dei camion pieni di cibo, alla Serbia che veniva bombardata dalla NATO, l'Ungheria li fermava e diceva no perché questi camion ne potrebbero usare per scopi militari, mi ricordo io. L'Ungheria. Adesso l'Ungheria sa... Perché è importante questo, Angela?
Perché già da tempo l'Ungheria è completamente contro l'America e adesso vediamo che è da parte di Putin, della Russia.
Perché
quindi,
è importante secondo le profezie?
Perché secondo le profezie l'Europa si unirà alla Russia,
sì,
e
sì.
Faranno la guerra con l'America.
Che nelle profezie la Russia si chiama?
Magog.
Magog. Quindi qui vediamo che una nazione, l'Ungheria, si sta spostando verso Magog.
Sì.
Va bene, quindi il Magog avanza, per adesso avanza ideologicamente e politicamente, va bene? E piano piano poi prenderà tutta l'Europa, va bene? Anche nazioni come la Polonia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca e altre che storicamente non erano filorusse si stanno spostando verso la politica della Russia, cioè erano l'impero sovietico però... non lo volevano, ma adesso lo stanno facendo di propria volontà. Bene, quindi Orban, il leader ungherese, ammira Putin e costruisce una Russia in miniatura sul Danubio. Bene, andiamo avanti.
Cina, Pechino deve espandere l'arsenale nucleare.
Ah, chi lo dice? I giornali cinesi. E il giornale si chiama AGC News.
AGC News.
Allora, dice che la Cina deve espandere il potenziale nucleare. Va bene, quindi da una parte vogliono che la Corea del Nord si disarmi, però loro vogliono aumentarlo. Andiamo avanti. Qual è il prossimo articolo? Questa è la CNN.
CNN, US says Russia developing undersea nuclear armed torpedo.
Hai capito cosa dice qua? Che... L'America sta dicendo che la Russia sta sviluppando, il titolo dice, Stati Uniti dicono la Russia sta sviluppando armi nucleari che sono siluri, sta sviluppando dei sommergibili che hanno siluri nucleari, cioè l'invenzione già c'era, però adesso stanno diciamo sviluppando per armare i loro sottomarini perché sai ci sono navi grandissime, no? Come come queste, per esempio portaerei, no?
Mm-hmm.
Portaerei non si possono affondare con siluri tradizionali, non affondano.
Oh no.
Non affondano le portaerei. Hanno compartimenti stagni e sono tutto un hanno centinaia di stanze e tutte sigillate che tu ne fai esplodere 2, 3, 4 stanze però non affonda niente. Tu hai una portaerei moderna, puoi mandargli un sacco di siluri e non affondano, capito? Mm-hmm. Perché possono sempre sigillare gli aerei, possono ancora atterrare e decollare. Allora cosa hanno fatto? Hanno questi siluri nucleari. Che sono delle piccole bombe atomiche che polverizzano tutta la portaerei. E magari anche le navi intorno, capito? Quindi questa è una cosa praticamente cosa succede? Siccome l'America c'ha la superiorità marittima, c'ha un sacco di flotte navali, e allora la Russia dice: ok, vi prendiamo, noi vi controbattiamo, vi controbilanciamo con i sottomarini, con i missili atomici. Cioè vuol dire che l'America può farci tutte le navi che vuole e la Russia può sempre, diciamo, bilanciare la sua potenza. Il che, vedi, è per questo che la CNN sta drizzando le antenne, perché questa è la mossa giusta da fare militarmente, è la mossa giusta. Putin è un molto intelligente, ex colonnello della KGB, lui è in gamba militarmente parlando. Non è come Yeltsin, che era ubriacone, che gli piaceva la birra. E non è come Gorbaciov, che è quello un bonacchione che dava l'indipendenza a tutti. Lui è uno che è un comunista sovietico all'antica, che fa finta di essere democratico, capisci? Però la mentalità gli è rimasta uguale, è un dittatore praticamente. Ed è molto in gamba, ed è molto molto saggio, e sta sviluppando l'arma giusta. Con queste armi possono tenere sotto controllo tutte le flotte americane, perché un siluro non è mica facile distruggerlo, capito? Non è mica facile prendere un siluro, non è un aereo, perché un siluro può anche essere lanciato diciamo in grande profondità che non lo vedi. Quindi ok, va bene. Allora,
abbiamo visto che la Cina e anche la Russia stanno espandendo l'arsenale nucleare.
Okay, ma non è finita qui. Qui c'è un altro giornale in inglese, che abbiamo visto un po' tutti i giornali internazionali, ho trovato un altro che è del Washington Post.
Washington Post.
Il Pentagono, cosa dice il Pentagono?
The Pentagon unveils new nuclear weapons strategy, ending Obama-era push to reduce U.S. arsenal.
Allora, traduzione. Il Pentagono, che sarebbe il quartier generale dell'esercito degli Stati Uniti, rivela la nuova strategia per le armi nucleari, mettendo fine all'era di Obama, che spingeva a ridurre l'arsenale statunitense. Quindi sta cambiando l'era. Siamo entrati ufficialmente, che già non abbiamo detto da tanto tempo, e non solo io, e stiamo entrando in una nuova era, che sarebbe la spinta agli armamenti e armamenti nucleari. Allora, cosa dice la BBC, BBC inglese?
BBC News. Nuclear Posture Review. US wants smaller nukes to counter Russia.
Allora, la BBC, o BBC, come si dice in italiano, non lo so. Comunque in inglese BBC sarebbe le notizie principali in Gran Bretagna, e dice che gli Stati Uniti vogliono delle armi nucleari più piccole per controbilanciare la Russia. Quindi la Russia avanti con i siluri nucleari, l'America avanti con le, praticamente sono delle bombe atomiche portate piccoline, che possono essere sparate da un cannone, capito? Poi un cannone che spara per esempio a 10 km e può sparare un proiettile atomico. Cioè, tu capisci cosa vuol dire questo? Cioè, sta arrivando l'inferno. Quando cominceranno a spararsi quei cannoni atomici, arriva l'inferno. Io c'ho una foto che ho trovato su internet, c'è questo cannone americano che fa citazioni, e mi pare che era in Germania questo cannone, e in questa foto ce ne saranno tanti altri, e spara proiettili atomici all'occasione. In italiano, quotidiano net.
Corea del Nord, il Pentagono punta sull'atomica tattica a potenza limitata.
Ecco, praticamente la stessa notizia, però presa da un altro angolo. Quindi cosa vuol dire un'atomica tattica? Vuol dire che non è un'atomica il più potente possibile per ammazzare tutti in una regione. No, okay. È il contrario. È un'atomica limitata, per esempio tu vuoi... Per esempio, arriva il nemico, sta mandando per esempio 50 carri armati, è sufficiente un'atomica che distrugge 50 carri armati, e non l'intera, non 100 chilometri intorno, 50 chilometri, capito? Sì, sì. Quindi atomica tattica vuol dire che possono spararne a ripetizione. Cioè arriva, la prossima guerra sarà un inferno. Chi è stato Einstein, uno dei padri dell'era moderna, delle armi moderne, eccetera, che hanno usato le sue teorie per l'atomica. Einstein, quando ha capito la potenza dell'atomica, ha detto: ha detto: non sappiamo come sarà combattuta la terza guerra mondiale, però so che come sarà combattuta la quarta guerra mondiale, con lance, frecce, bastoni e sassi, perché la terza guerra mondiale distrugge tutto. Questo è il quotidiano. Andiamo a l'ANSA, cosa dice?
Pentagono diffonde strategia nucleare.
Quindi tutti ne parlano, e su tutti i giornali, cioè praticamente siamo entrati ufficialmente nella nuova grande corsa agli armamenti nucleari. Prima facevano finta di limitare qua, limitare là, adesso invece fanno a gara chi le costruisce di più. Qual è il prossimo? Gli Stati Uniti hanno?
Gli Stati Uniti adesso aggiornano la più potente arma non nucleare.
Cioè questa qui è una bomba non nucleare, però che diciamo per certi aspetti è peggio della nucleare, perché una bomba nucleare uno si può difendere con un bunker sotterraneo. Invece questa qui è una cosa che pesa, mi pare, 10.000 kg, una specie di missile, che viene sganciato e esplode a 70 metri di profondità, quindi può fare un buco sottoterra fino a 70 metri, quindi raggiunge qualunque bunker. Quindi ecco altri mostri. Rai News cosa dice?
Rai News?
In italiano.
Dove?
La dottrina di Trump sul nucleare.
La dottrina Trump sul nucleare. Attenzione a Russia e Cina. Arsenale come deterrente. Nuove testate.
Quindi Trump sta dicendo agli Stati Uniti: attenzione, tenere gli occhi sulle armi atomiche russe. È per questo che stanno aumentando. Allora, il Corriere della Sera dice: Stati Uniti. Il Pentagono dice: la Russia prepara l'arma finale e rilancia il nucleare a potenza limitata. Ok, questo abbiamo già visto, la Cina vuole più armi nucleari. Andiamo in Italia, il giornale,
aumenta la spesa militare italiana, 25 miliardi di euro nel 2018.
Allegria ragazzi, che...
Ma quale allegria?
Che già vi lamentate delle tasse.
Pronti
allegria, il progresso, cioè... Questi politici del diavolo promettono un sacco di cretinaggini, alla fine, però questo qui non ne parla. Sotto sotto adesso aumentano 25 miliardi di euro nel 2018. 25 miliardi di euro, ma dateli alla gente che non c'ha soldi per mangiare. Dategli a quelli che sono disoccupati. Cosa state lì a riempirvi di bombe contro bombe? Stanno comprando aerei americani F-35 che solo, mi pare che solo un aereo costa 100 milioni di euro, un aereo costa, pazzesco, più di 100 milioni di euro, un aereo, cosa vuoi fare? Chi vivrà per la spada morirà per la spada, tu vai a togliere 100 milioni di euro, un aereo, e un aereo non fa niente perché quello appena si alza in volo cascherà. Se ne servono almeno una cinquantina. Andiamo avanti, per cortesia.
Grazie Gesù.
Signore Gesù, meno male che Gesù torna, ragazzi, e ci togliamo da questa valle di lacrime.
Amen.
Sarà come una grande festa per questo mondo che esploderà. Ma non per chi ho ucciso, massacrato, poi stuprato anche i bimbi. Ormai la terra è contaminata dal calore forte dei disonesti che fa sciogliere i ghiacciai.
Prossimo, cambiando soggetto, andiamo a una notizia da Il Populista che dice: spot con Gesù nudo. Salvini, sentenza vergognosa di un'Europa serva dell'arroganza islamica.
Capisci, non metterebbero mai Maometto nudo, perché quelli vanno l'indomani e gli sparano a tutto il giornale. Però se ne approfittano che i cristiani porgono l'altra guancia, sono gentili, sono educati, sono dolci. Ma fino a quanto tempo, per quanto tempo rimarrà educato, gentile, dolce Dio?
Incredibile.
Chiedere agli abitanti di Sodoma e Gomorra che prendevano in giro Dio. Sai come dicono oggi? Dio è amore, allora io sono innamorato, io maschio sono innamorato di un altro maschio. Dio è amore, l'ho detto anche il Papa, l'ho detto anche questo falso profeta, quindi vanno in giro con la carta bollata del Papa. Il Papa ha detto che lui non giudica, quindi io faccio quello che mi pare e lui non giudica. E poi Dio ama tutti. Sì? Chiedelo ai sodomiti e gomorriti. Chiedelo a Sodoma e Gomorriti, i gomorriani, che gli è successo, il Dio che ama tutti. Dio ama tutti? No, caro, Dio non ama tutti. Cos'è in Proverbi 8? Dice, io ho la saggezza, la sapienza, che è lo Spirito Santo. Proverbi 8 dice, io amo quelli che mi amano. E quelli che non mi amano, legge il Proverbi capitolo 1, cosa dice? Dice, poiché quando chiamato non mi avete ascoltato, quando verranno le sciagure sopra di voi, io riderò. Giunge il momento che Dio ride quando vede le sciagure cadere su quelli che si sono fatte beffe di lui. Galati 6,7, non vi ingannate, non ci si può fare beffe di Dio. La pazienza di Dio, perché la pazienza di Dio perdura? Perché Dio sa che dopo il suo giudizio c'è un'eternità davanti di quello che sarà.
Infatti questi spot, queste pubblicità che hanno cominciato a pubblicare nei giornali, che mostrano un Gesù mezzo nudo che fa pubblicità ai jeans, tutto sexy, questi sono già delle bestemmie, delle offese dirette a Dio. E tu hai detto, quando prima hai sentito questa notizia, hai detto, quanto tempo credi che Dio sopporterà queste bestemmie? Questo ci fa solo avvicinare sempre più veloce al tempo della fine, perché Dio non permetterà queste bestemmie per troppo tempo.
Fino a quanto Dio sopporterà che gli sputano in faccia? Gesù l'ha sopportato e si è fatto crocifiggere, ma attenzione, il tempo del Calvario è stato un tempo. E ancora il Calvario in certo senso perdura, non posso dire è finito, il Calvario non è finito.
Sì, va bene. Sì.
Gesù viene ancora oggi sputato in faccia, incoronato di spine, trafitto, crocifisso e ucciso attraverso noi, attraverso i cristiani, i martiri che vengono uccisi tutti i giorni.
Sì.
Un'altra lezione che salta all'occhio è che un politico come Salvini, che non so quanto è cristiano, però parla da cristiano anche se è un politico. Questo Salvini, che è della Lega, tutti sapete che io non faccio politica, non mi interessa la politica, non sono della Lega, non sono di sinistra, non sono di destra, sono di sopra, del regno di Dio. Quindi per cortesia non fraintendetemi che adesso andate a votare la Lega, votate come vi pare, e io di sinistra non voterei mai perché sono tutti atei. Però un politico come Salvini, va bene, sta parlando meglio di tutti i prelati della prigione cattolica, della religione cattolica, messi insieme. Sì. Il Papa davanti con i suoi omosessuali dietro, con tutti i pedofili a destra, gli omosessuali a sinistra, i gesuiti dietro. Come si chiama? Civiltà Cattolica si chiama il giornale anticristo dei gesuiti. E va bene, quindi questo Salvini parla meglio di tutte le cretinaggini che sto Papa ha detto da quando l'hanno eletto, tranne quando prende un bigliettino davanti al microfono e lo legge, belle cose su Gesù, belle cose sul Vangelo, perché c'è un segretario che gliele scrive, mica gli vengono dal suo cuore. Comunque, delle scritture che io ho ricevuto per questi figli di Satana, questi figli del diavolo che usano Gesù, è Giuda 1 da 6 al 25, se vuoi leggerlo.
Giuda 1.
Queste scritture dedicate a questi figli del diavolo, questi assatanati che usano l'immagine di Gesù per far soldi praticamente, per vendere dei jeans. Fra poco faranno vedere un Gesù omosessuale, un Gesù che dice io sono amore, qui c'è il mio fidanzato. Bene, questa gente deve stare molto attento perché stanno arrivando i giudizi di Dio. E poi riderà bene che riderà ultimo. Giuda 1, a 6 in avanti.
Giuda 1, 6. Egli ha pure rinchiuso nelle tenebre dell'inferno con catene eterne per il giudizio del gran giorno gli angeli che non conservarono il loro primiero stato, ma che lasciarono la loro propria dimora.
Come questi europei che erano cristiani e però hanno abbandonato il loro primo stato, dignità umana, di maschi e femmine, sono diventati animali omosessuali e che abbandonano la loro dimora che Dio li ha posti. Verso 7.
Proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine, che come loro si erano abbandonate alla fornicazione e si erano date a perversioni sessuali contro natura, sono state poste davanti come esempio, subendo la pena di un fuoco eterno. Allo stesso modo questi sognatori contaminano anche essi la carne, respingono l'autorità e parlano male delle dignità.
Respingono l'autorità di Dio. Verso 10.
Ma costoro parlano male di tutte le cose che non comprendono, tutte le cose invece che come animali irragionevoli conoscono naturalmente, diventano per essi motivo di rovina.
Quindi non sono io, ma è la Bibbia che li chiama animali,
sì.
Come che dice?
Animali irragionevoli.
Va bene, che non è il frate Giuseppe che si arrabbia, questa è la parola di Dio. Sono animali che?
Irragionevoli.
Irragionevoli.
Guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino e per lucro si sono buttati nella perversione di Balaam e sono periti nella ribellione di Core.
Cioè per lucro si gettano i traviamenti, cioè per lucro, per vendere un paio di jeans, mi vanno a usare Gesù. E quando il Signore, mentre bolliranno nel lago di fuoco, se non si pentano, il Signore, cosa diranno al Signore? Quando il Signore gli chiederà... avete venduto i vostri jeans, le vostre camiciole, il vostro materialismo? Ah, dove sono i soldi che avete guadagnati adesso? Avanti.
Costoro sono macchie nelle vostre agapi, mentre banchettano assieme a voi senza timore, pascendo se stessi.
Capito? Sono macchie nelle vostre agapi. Cosa sta parlando? Che sta parlando contro questi diavoletti, come questo diavoletto travestito da Papa, che li va a stringere le mani ai politici. Ho visto che c'è una televisione italiana, si chiama Radio Cristiana Italiana, e c'è Matteo Renzi che li va a visitare, a vedere la televisione cristiana, tutti a stringergli la mano, a lustrargli le scarpe. Questo qui è un ateo. Lo riceve in televisione così. Appena arriva a spalancare una Bibbia, a evangelizzare il signor Matteo Renzi. Signor Matteo Renzi, cosa succede dopo la morte? Posso fare una domanda con massimo rispetto. Avanti.
Essi sono nuvole senza acqua, sospinte qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, doppiamente morti, sradicati.
Cosa vuol dire doppiamente morti? Cioè, questi hanno già ricevuto la seconda morte. La seconda morte di Apocalisse 20, dall'11 al 15, dice questa è la seconda morte, cioè il lago di fuoco. Cioè una è la morte carnale quando trasportano la carcassa al cimitero. E la seconda è la morte dell'anima nel lago di fuoco. Quindi morti due volte. Avanti.
Onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture, stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre infernali per sempre.
Quindi il modo che loro usano, blasfemano il Signore e stanno vomitando le loro brutture. Come dice Apocalisse 13, l'anticristo aprì la bocca, la bestia anticristo aprì la bocca per in blasfemia contro Dio quelli che abitano il cielo. Avanti.
Ebbene, per loro profetizzò anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per far giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere d'impietà che hanno commesso empiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui.
Ecco, cosa sta riferendo qua, che il Signore viene con le sue miriadi? Ti penso che in inglese dice con i suoi 10.000, comunque le sue miriadi. Sta dicendo Armageddon. Sta dicendo che Armageddon, Apocalisse 19:11, Gesù viene si slancia, si sfreccia nel cielo ed ecco il cielo aperto ed ecco vidi un cavallo bianco e colui che lo cavalcava una spada per distruggere l'anticristo. E lo seguivano sui cavalli bianchi gli eserciti del cielo, cioè la sposa. Quindi ecco le miriade che seguiranno Gesù per distruggere questi figli del diavolo, questa zizzania. Avanti.
Costoro sono mormoratori, scontenti, che camminano secondo le loro passioni. Per di più, la loro bocca proferisce cose oltremodo gonfie e adulano le persone per l'utilità propria.
adulano, cioè votate per me, la comunità europea, l'Unione Europea, l'Unione Satanica Europea, che adulano e i fessacchiotti cascano nella fossa.
Ma voi, carissimi, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che seguiranno le loro empie passioni. Costoro sono quelli che causano le divisioni, gente carnale che non ha lo spirito.
Gente carnale come sto Papa. Sto Papa è lo spirito col binocolo che vede lo spirito, sto Papa. Che spirito? È carnale? Cioè, non capisce neanche la differenza tra maschio e femmina, questa qui, tra omosessualità e divinità. Che ne capisci? Questo è un uomo che non ha lo spirito, sta ingannando milioni di persone, sto poveraccio.
E poi c'è anche Mariano che ci ha scritto un'email 2 minuti fa dicendo che la brava Hollywood hanno fatto un film su Gesù e i 12 apostoli e li hanno fatti diventare tutti gay. Signore, salvaci.
No, il Signore ci ha già salvato. Pregare per questi poveri disgraziati che non sanno dove vanno. Quindi adesso hanno preso un branco di animaleschi omosessuali e fanno finta che sono Gesù e gli apostoli. Ma grazie a Dio per il lago di fuoco che distruggerà anche la puzza di questa monnezza. Avanti.
Verso 20. Ma voi carissimi, edificate voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo in vista della vita eterna. E abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con grande gioia, all'unico Dio sapente, il nostro Salvatore, sia gloria, grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutte le età. Amen.
Gloria al Signore.
Amen. Grazie, Signore.
Gloria al Signore. Grazie,
grazie, grazie Gesù.
C'è quel bel canto di Marocchi, fermatevi?
Sì, infatti ce l'ho pronto anche.
Ah.
L'avevo pronto.
Sei sempre una ragazza pronta.
No, questo l'ho preparato perché mi sembrava pronta proprio adatto per le notizie di oggi.
Pronta per Gesù. Ma sai, lo spirito è uno, Grazie Signore. Sta radio, ragazzi, va avanti così. Cosa credete? Che
è tutto per fede qui.
Credete che qui si è, abbiamo anche tempo di organizzare le cose. Qualcosa sì, ma se qui non fosse per il Signore qua, caro mio,
amen,
è tutto. Ah, qui si cammina, sai, Gesù camminava sull'acqua, qui camminiamo sui miracoli. Se sapete, amen, che è successo questa settimana, di tutto è successo, ragazzi. Abbiamo cominciato a lavorare venerdì questa settimana, un pochettino sulla,
cioè, ieri.
Ieri.
Sì.
Quindi, cioè, quindi, ragazzi, tu solo il Signore, va bene.
Grazie, Gesù.
Andiamo da Marocchi.
Amen, una bellissima settimana. Dio, allora ci fermiamo con le notizie e poi andiamo con altri messaggi.
Bene, ragazzi, quindi adesso arriva una boccata d'ossigeno.
Sì.
Abbiamo fatto una panoramica internazionale.
Sì, sì, sì.
È così che non dovete avere mal di testa, andare a ricercare tutte le notizie a destra e a sinistra. Abbiamo fatto il lavoro per voi. Dio vi benedica. Amen.
Amen.